Ave Maria, cari amici della Radio Buon Consiglio del canale di Dottrina Cattolica, ecco, oggi ci troviamo insieme per i nostri appuntamenti di incontri mariani di spiritualità. Ecco, allora anticipo oggi questa trasmissione sperando che la connessione vada bene per la diretta. Ecco, e già ne facciamo il sabato. Ma ho trovato questa opportunità anche perché domani sarò in viaggio, non potrò domani sera essere presente sabato sera, quindi l'anticipo oggi venerdì, anche se poi probabilmente la vedrete domani, quindi vabbè, mi scuso per la confusione. Allora iniziamo questi nostri consueti incontri con una preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Vieni Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, benissimo. Allora, metto non disturbare sul telefono, controlliamo che ci sia la connessione. Bene, mi sembra che stia andando. Ecco, comunque allora noi continuiamo con la nostra analisi di questo testo, Padre Pio nella sua interiorità, degli autori Don Attilio Negrisolo, Don Nello Castello, Padre Stefano Maria Manelli, Padre Pio nella sua interiorità, figlio di Maria, francescano stigmatizzato, sacerdote, apostolo, guida spirituale. Ecco, noi stiamo vedendo questo testo proprio perché dopo la consacrazione mariana fatta a giugno dell'anno scorso a Pompei, e dopo anche il periodo di maggio, tutto il mese di maggio, ci siamo preparati alla consacrazione alla Madonna. Bene, abbiamo preso l'impegno di continuare la nostra formazione cristiana, perché per vivere bene la consacrazione alla Madonna bisogna vivere bene il cristianesimo. Anzi, possiamo dire che la vera consacrazione, come San Luigi Grignon da Monforte dice, la vera devozione alla Madonna è quella che ti fa vivere bene la vocazione battesimale, la vocazione cristiana. Dunque abbiamo detto che per vivere bene la consacrazione alla Madonna, anzi gli effetti della consacrazione alla Madonna, sono senz'altro una vita cristiana più forte, più coerente, più coraggiosa, più costante, più ricca di preghiera, più ricca di penitenza, più ricca di carità e di virtù. E allora stiamo vedendo Padre Pio perché Padre Pio è un grande maestro di devozione alla Madonna, è un grande maestro di vita cristiana, uno dei più grandi forse del XX secolo e anche del nostro secolo. Fu canonizzato infatti all'inizio del terzo millennio, proprio come messo come guardiano, protettore, custode, maestro di questo nuovo millennio complicatissimo. Se erano complicati gli anni di Padre Pio, se erano complicati gli anni, ecco, di Don Dolindo Ruotolo, contemporanei sostanzialmente, quanto più complicati sono i nostri tempi. e lo abbiamo visto nei giorni scorsi, anche riflettendo negli ultimi incontri sulla gravissima confusione che c'è nella stessa Chiesa, che deve essere per mandato divino luce delle genti. E invece, ecco, in questo momento, in questa fase storica, ha tanta confusione, non come istituzione divina, santa, che noi dobbiamo sempre amare e dobbiamo vivere sempre da veri figli della Santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ma in alcuni suoi membri anche autorevoli, anche tra le più alte autorità della Chiesa c'è confusione. Noi siamo sempre fermi nella fede trasmessa dai nostri padri, nel santo magistero della Chiesa. Noi diciamo, riconosciamo il ruolo unico di Pietro e dei successori di Pietro, però ecco, dobbiamo anche essere coscienti che in questa fase storica Pietro e i suoi collaboratori, i vescovi, ecco, stanno creando tanta confusione. Come minimo, ecco, c'è chi mi accusa nei vari commenti ai video scorsi di essere fuori della Chiesa perché mi sono permesso di rilevare le gravi, diciamo, le gravi affermazioni fatte dal Papa o affermazioni o conferme come la conferma come definirlo, del cattivissimo documento Fiducia Supplicans e anche altre cose. Ecco. E chi invece dice che ancora sto a credere che Bergoglio è Papa, eccetera, eccetera, no? Quindi è un antipapa, sono tutte frasi molto pesanti, ecco, da una parte e dall'altra, e che non tengono in conto la realtà della Chiesa fondata sulla roccia che è Cristo e su Pietro, che anche Cristo ha voluto come suo vicario e roccia, però dall'altra dimenticano che ecco, non si può stare senza questo fondamento. E i personaggi che hanno ricoperto le persone, più che personaggi, ecco, non siamo in un teatro, le persone che hanno ricoperto il ruolo di vicari di Cristo nella storia sono state molto complesse e anche molto, molto diverse, diversificate, ecco, nella realtà, anche nel tipo di fedeltà al magistero, di fedeltà alla tradizione, ecco. Chi è stato molto politico, chi è stato molto vizioso, chi è stato molto attaccato ai soldi, ci sono state di tutto e di più, insomma, di persone. Però la Chiesa, ecco, è andata avanti e andrà sempre avanti. Per questo è gravissimo pensare di stare fuori della Chiesa, che è l'unica fonte, diciamo, attraverso cui viene la salvezza. Al di fuori della Chiesa non c'è salvezza. E anche diciamo grave pensare diciamo, a una mancanza di assistenza da parte di Cristo della Chiesa anche in questo stato. Quindi spesso si cade, oggi sono tanti che cadono nel sedevacantismo, di fatto, ecco, in questo movimento, anche se non coincide con quello più antico, ma un movimento che di fatto si crea. Ecco, bene, non però non voglio più parlare di questa situazione adesso, insomma, diciamo, ho già espresso il mio pensiero che sia, credo, quel pensiero della Chiesa di sempre, ecco, il pensiero che il Papa è infallibile solo a determinate condizioni, e questo è dogma, e che purtroppo non è infallibile sempre, che purtroppo può sbagliare. Questo però cioè fa parte dell'economia della salvezza, l'economia della storia della salvezza, e sappiamo per certo che Gesù salva la sua Chiesa, che è il suo corpo mistico. Quindi anche se gli uomini di chiesa e le autorità della chiesa possono creare questa confusione, però Spirito Santo agisce. Sono questioni ecclesiologiche davvero complesse, no? Ecclesiologiche, cristologiche, soteriologiche, sacramentarie, sì, insomma, ecco. Le eresie da una parte diciamo, sono perniciose, creano tanto male, dall'altra aiutano i teologi a perfezionare il linguaggio della fede. Quindi noi vogliamo pregare che il Signore, per intercessione della Madonna, susciti altri grandi maestri e dottori della Chiesa, alla San Bonaventura, alla San Tommaso, a San Roberto Bellarmino, ecco, Sant'Alfonso dei Liguori, ecco, proprio in questi giorni avevo visto una pubblicità di questo testo, è arrivato ieri, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, storia delle eresie con le loro confutazioni, incredibile, una ristampa, forse traduzione, no, di questa opera, che ancora devo vedere, no, appena arrivata ieri sera. Come fanno i corrieri oggi, entro le 9, entro le 8 di sera dovrebbe arrivare, entro le 22, insomma, mi pare che è arrivata a quell'ora, ecco. No, no, quell'ora, verso le 8 di sera. E comunque, senz'altro, il Sant'Alfonso, storia delle eresie con le loro confutazioni. Allora, sono testi oggi utili, poi anche il Timone, quelli del Timone hanno pubblicato molti sussidi davvero importanti, anche mi pare, enciclopedia degli errori moderni, contemporanei, circa la fede, la morale, la liturgia. Quindi sono testi da avere, da studiare, da leggere. Comunque, ecco, volevo dire, noi oggi continuiamo ad approfondire il nostro cammino cristiano. Ripeto, quando, ecco, la domanda è come rimanere fedeli a Cristo, alla Chiesa, al Vangelo di sempre, senza compromesso, ecco, perché oggi a livello ufficiale siamo in un in grosso compromesso, ecco, di fede, di morale, ecco. Come non cadere nel compromesso o nell'errore, quindi col danno dell'anima, perché se poi uno abbraccia un'eresia o un comportamento morale peccaminoso, è chiaro che si perde l'anima, insomma, ecco, perde l'anima o perde, se non si danna, perde sicuramente gradi di gloria, ecco, nel paradiso, per l'eternità darà meno gloria a Dio, ecco. Quindi sono situazioni serissime, qui non parliamo di soldi, non parliamo di salute del corpo, parliamo di salute eterna. Quindi ecco, massima attenzione, come fare per rimanere saldi? Ecco, la fede dei nostri padri, la fede della Chiesa di sempre, la fede rivelata, la fede della Chiesa di sempre. Fede rivelata. Il problema è che tanti biblisti oggi ti portano a una conoscenza della Bibbia, della rivelazione divina che è stravolta, non raramente. E quindi, ecco, allora vedete il catechismo di sempre, il catechismo, cioè il magistero di sempre della Chiesa, cioè l'interpretazione retta della Sacra Scrittura, della divina rivelazione scritta, te la dà la Chiesa e te la dà, però la Chiesa non è al di sopra della rivelazione, te la dà la Santa Tradizione, quindi l'unione della rivelazione scritta, la rivelazione trasmessa e diciamo la sua lettura e interpretazione fatta dal Magistero perenne, ecco, ci dà la certezza di cosa credere e cosa fare per avere la vita eterna e per dare la gloria a Dio. E la fede di sempre. Quindi quando dei sacerdoti, dei vescovi, dei papi si allontanino dalla fede di sempre, non vanno seguiti, non vanno seguiti. Certamente c'è una gravità graduale più alta del fatto che non si segua la la fede trasmessa da sempre, cioè se lo fa un sacerdote è grave, se lo fa un vescovo è grave, è più grave, se lo fa un papa ancora più grave. Ecco, però è possibile che un papa si allontani dal deposito della fede e dalla fede dei sempre? Diciamo, non abbiamo avuto grandi occasioni per saperlo. Nel passato ci sono stati dei casi molto limitati, è vero, però ci sono stati, e al presente però diciamo, bisogna dire che diciamo, l'ipotesi non è così tanto peregrina. Allora, chi per salvare diciamo, una certa interpretazione della fede della Chiesa sul papato dice, beh, nel momento in cui il Papa è eretico, non è più Papa, è un antipapa, quindi non è Papa. Il Papa non ha sbagliato perché non è più Papa nel momento. Vabbè, però era Papa, insomma, cioè, voglio dire, qui è complicato. Ecco, sono questioni. È stato scritto anche di recente un libro, un altro libro che è stato molto recensito, Habemus Papam, Papa eretico, rinuncia, sete vacante, l'insegnamento del passato e dibattito dopo l'11 febbraio del 2013 di Massimo Viglione. Ci sono davvero tanti interessanti spunti per chiarire la situazione. Comunque sono questioni, come detto appunto, che vedremo, ecco, non potremo risolvere tutte, sono questioni grossissime e delicatissime, ecco. E non si possono in modo sbrigativo risolvere, ah, lui è l'antipapa e quindi punto e basta, o è eretico, dunque automaticamente, ecco, o quelle storie, insomma, un po' fantasiose, ecco, interpretazioni fantasiose, della situazione attuale. Ecco, ci vuole, dobbiamo ammettere i nostri limiti e dobbiamo confidare che il Signore farà chiarezza, come in altre fasi della storia della Chiesa è stato fatto chiarezza, magari dopo qualche decennio o anche qualche secolo. Certamente, il fatto è che ci troviamo di fronte a una gravità sempre maggiore, e togliamo la responsabilità personale, non tocca a noi ovviamente giudicare le coscienze, non possiamo. Sono così tanti fattori che solo Dio può conoscere, però di fatto, diciamo, qui non parliamo di persone o di affermazioni private o di coscienza dette a se stessi, ma di affermazioni esternate diciamo, una certa carica, una grande carica come quella del Papa, del Vescovo, del Sacerdote, quindi sono affermazioni che influiscono volontariamente sulla società, quindi quelle possiamo certamente giudicarle, ma non giudicarle, diciamo, come giudici di tribunale, ma con la retta coscienza, ecco, alla luce della fede di sempre. Nessuno di noi, nessuna creatura è al di sopra di Dio e della rivelazione divina, quindi diciamo, siamo tutti sottomessi, siamo tutti servi, servi della verità. Ecco, quindi tutti quanti. Allora, preghiamo perché questa situazione certamente si risolva al più presto, al meglio, ma certamente la confusione riguarda anche i gruppi più conservatori, tradizionalisti, insomma, si fanno tante differenze adesso anche tra questi, insomma, comunque si cerca sempre modo di attaccarsi l'un l'altro. E alla fine forse si rischia di perdere, diciamo, il ben dell'intelletto, ma più che altro si perde di perdere il senso, diciamo, della vita cristiana, che è la santità per la massima gloria di Dio e la salvezza dell'anima propria e di quella degli altri, la santità nella carità. Ma nella verità, certamente, allora, questa ricerca della verità va sempre unita alla carità. E certo, è difficile. Io ho visto chi ha ascoltato qualche mio commento, penso anche moderato, E mi ha detto che sono fuori della Chiesa, sono eretico, sono perso la fede perché mi sono permesso di criticare il Papa. Ecco, certamente sono ammirato dal senso, diciamo, del rispetto verso il Santo Padre che tutti noi cattolici dobbiamo avere, senz'altro, rispetto, ecco, ma una cosa è insultare, questo sarebbe peccato, no? Una cosa è con il cuore, diciamo, pieno di dolore e di ambascia e di angoscia, rilevare un dato di fatto, ecco. Perché se il Papa dice certe cose o fa certe cose, diciamo, non sto giudicando, le ha fatte e le ha fatte in modo pubblico, le ha dette in modo pubblico, diciamo, le dice come Papa, quindi con l'autorità di Pietro, e se sono sbagliate, sono sbagliate, quindi non puoi non dirlo, anche perché la confusione che viene generata nella Chiesa è grande. Allora ogni battezzato ha il dovere di manifestare, diciamo, le proprie, deve manifestare le proprie perplessità di fronte alle eresie, di fronte agli errori, di fronte agli sbagli. Poi, ecco, se sono cose giuste, il Signore provvederà, se sono cose sbagliate, va bene. Preghiamo che questi battezzati che fanno vedere presunti errori siano illuminati, però, diciamo, ecco, quindi sono ammirato dal fatto che ci sono la metà dei numerosissimi commenti fatta da persone che sono attaccatissime al Papa, e questo è veramente bello, cattolico, però purtroppo, diciamo, adesso siamo in una situazione in cui non dico che non dobbiamo essere attaccati, dobbiamo avere la massima venerazione per ciò che il Papa rappresenta, però il Papa è una persona e come persona può sbagliare, può peccare, ma non tocca a noi, ecco, stare lì a dire il Papa. Però di fatto ha un ruolo pubblico, ha un ruolo pubblico. E quindi tutto ciò che fa è necessariamente ha un influsso pubblico e interpella la nostra fede e la nostra coscienza. Questo è proprio il ruolo del Papa, interpellare e guidare alla verità. Ora, quando un Papa si discosti dalla predicazione della Chiesa di sempre e dalla predicazione dunque del Vangelo con una sua personale interpretazione, questo io lo devo dire. Tutti i cristiani devono dirlo, in realtà non dovrebbe essere così, nel senso non ci dovrebbe essere un Papa, però siccome il Papa è una creatura, non è Dio, il Papa ha la massima assistenza più di ogni altra creatura sulla terra, ha la massima assistenza dello Spirito Santo, la massima presenza di Cristo, però c'è sempre la libertà, c'è sempre la libertà. In uno dei video avevo fatto appunto l'esempio della lettera ai Galati, nella quale San Paolo, rimprovera apertamente, fortemente Pietro, si oppose a lui a viso aperto, ecco, perché stava sbagliando, eppure era Pietro, Pietro stesso. Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Era Pietro, in carne ed ossa. Ecco, Paolo si oppone giustamente a Pietro perché dice: se tu porti avanti il tuo atteggiamento e il tuo modo anche di pensare e appunto di parlare, probabilmente non abbiamo parole di Pietro scritte così, però ovviamente certe scelte pastorali, si dice oggi, hanno un sostrato dottrinale. Quindi se fai quella scelta pastorale vuol dire che credi questo. Non si può scindere la pastorale dalla fede, è assurda, è impossibile. È impossibile. Se la scindi, allora non è più pastorale, è sociologia o è altro, ecco, o ideologia. Ecco. Invece la pastorale si fonda necessariamente sulla dottrina e non può divergere dalla dottrina. Un atteggiamento pastorale, ecco perché ci vuole la massima cura. Per la pastorale, perché la pastorale deve esprimere perfettamente senza confusione la dottrina così nella liturgia e quante scelte, diciamo, quante scelte liturgiche sono errate perché non trasmettono la fede della Chiesa o la trasmettono con confusione. Tant'è vero che pensate anche un documento recente, no, di Castello della Fede che è veramente schizofrenico, scusate diciamo l'espressione, ma cioè, prima a dicembre fa un documento completamente sbagliato, eretico, insomma, confusionario di tutto, e poi a gennaio documento sulla validità dei sacramenti in cui si dice che cioè, purtroppo alcuni sacramenti amministrati da sacerdoti sono invalidi perché hanno cambiato le formule, quindi è molto tradizionale questo, le formule dei sacramenti. Nessuno, cioè un battesimo non è valido se viene usata una formula diversa da quella prevista dal rito del sacramento. Cioè non si può dire io ti battezzo nel nome del padre, della madre e del nipote, insomma, ecco. Non è valido il battesimo. O io ti battezzo nel nome di Gesù. Non è valido il battesimo. Devi dire io ti battezzo nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo. Oppure anche le assoluzioni, ci sta chi dice io ti assolvo nel nome di Gesù Salvatore, non è valida, non sei assolto, ti rimangono addosso i peccati, ecco. O lo Spirito Santo ti assolve, o Gesù ti assolve dai tuoi peccati, non è valida la confessione, capite? Allora, perché le parole devono trasmettere esattamente il contenuto dottrinale, in quel caso dei sacramenti, poi ne va diciamo, della validità stessa dei sacramenti, come sono importanti le parole, le scelte pastorali, oppure chi cambia le parole della messa, della consacrazione eucaristica, o chi usa anche invece dell'acqua nel battesimo usa qualche altra cosa, oppure nella messa invece del vino usa altro, invece del pane usa il riso, la farina di riso. Non sono valide, capite? Allora, ecco, così anche nella dottrina le parole o le scelte pastorali devono esattamente essere conformi alla dottrina. Ritornando, diciamo, a fiducia supplica, non posso benedire due omosessuali che vengono a chiedere la benedizione perché stanno insieme e non posso benedirli perché sembra no, ma è solo una vicinanza della Chiesa, non è così, non ti do una benedizione, ti dico vieni a confessarti, io sono pronto ad assolvere. Gesù ti vuole assolvere se sei pentito perché il tuo comportamento è scandaloso. Allora c'è chi dice sì, va bene, ma con moderazione, piano piano, sì, piano piano, ma allora quando sei pronto ti accosti. Se non sei pronto a fare un esame di università, tu non ci vai a fare l'esame, io ti boccio, cioè voglio dire, non che sono cattivo io, non sei preparato. Se non sei pronto a fare un lavoro, non sei pronto. Ti manca tutta l'esperienza, non ci capisci niente. Non vai a farti i prepari e poi vai a fare quel lavoro. Se tu non sai scrivere, non puoi andare a fare un esame di italiano, cioè non sai proprio, non sai scrivere, non sai l'alfabeto, non puoi andare a fare un esame scritto. Ecco, impara prima a scrivere, diventa bravo e poi vai. Ecco, così. Non è che ti rifiuto io, sei tu che devi avere la responsabilità di, ecco, allora le scelte cristiane, la benedizione, diciamo, a questo scopo, non di confermare nel peccato, quindi, ecco, se tu vieni per essere confermato, allora se tu vieni e mi dici mi voglio convertire, mi aiuti a convertire, benissimo, benissimo, ecco, comincia un cammino, ma finché non sei convertito, cioè no, finché non sei pronto a cambiare vita, senz'altro non sei benedetto, questa è la realtà, non sei benedetto da Dio, se vivi nel peccato, se vivi contro la legge di Dio, non sei benedetto. Nessuno ti potrà benedire se tu vivi nell'irregolarità. E non è una legge fatta dalla Chiesa, è la legge di Dio. Bene, torniamo sempre sullo stesso argomento. Ecco, vedete perché sono questioni di grosse, grosse, grosse. È stato aperto un altro vulnus gravissimo a questi atteggiamenti. Ecco, quindi mi dispiace per chi si scandalizza che venga detto, ma sarebbe grave non dirlo. Sarebbe grave non dirlo. Se si diffondono errori, qui ripeto, non si tratta di soldi, non si tratta di fama, non si tratta di altro, si tratta della fede che porta in paradiso o porta all'inferno. E allora preghiamo che il Signore ci dia tanta, tanta chiarezza. Allora, quarto comandamento, Padre Pio, è il quarto comandamento, seguendo sempre questo testo, Padre Pio nella sua interiorità, onora il padre e la madre. Dicono gli autori di questo testo, ve lo rifaccio vedere per chi si è connesso in ritardo. Allora, la materia circa il quarto comandamento è vastissima. Riguarda i figli che devono onorare i genitori, ma implica anche i doveri dei genitori verso i figli, non dimentichiamolo. Proprio la categoria genitori rappresenta indubbiamente la fascia più ampia tra coloro che si sono inginocchiati in quella chiesina di San Giovanni Rotondo, la chiesina antica, per il sacramento della riconciliazione. Quanti genitori? La maggior parte erano genitori. Certo, anche ragazzi, ragazze, ma soprattutto, diciamo, adulti, quindi genitori. Ai genitori, Padre Pio insegnava la fedeltà a Dio, anzitutto, e la fedeltà tra di loro. È la chiave, questa fedeltà a Dio, fedeltà tra di loro, è la chiave dell'educazione dei figli. Dio guida, illumina, sostiene i genitori fedeli al sacramento del matrimonio. Questo è un campo vastissimo di applicazione, quanto appena detto. Dio guida, illumina, sostiene i genitori fedeli tra di loro e fedeli al sacramento del matrimonio. Sacramento che rende i genitori, ecco, mistero, quindi presenza di Cristo e della Chiesa. Sono il segno visibile dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, con tutto il bene che c'è dietro questa affermazione sulla grandezza del sacramento del matrimonio, perché l'amore di Cristo per la Chiesa è l'amore salvifico, è l'amore che ha salvato l'umanità. È l'amore da cui deriva tutta la grazia che c'è su questo mondo, la grazia di salvezza, la grazia di santità, la grazia di illuminazione, di elevazione di tante anime, ecco, viene proprio dall'amore di Cristo per la sua Chiesa. È un qualcosa di assolutamente grandioso l'amore di Cristo per la Chiesa. I genitori, gli sposi sono il segno visibile e quindi diffondono questa grazia. Se vivono fedelmente la grazia di questo amore di Cristo per la Chiesa e della Chiesa per Cristo. Ecco, ma questo amore sacramentale esige la fedeltà, ecco, la fedeltà al sacramento. Il sacramento prevede l'apertura alla vita, questo è un tema serissimo e gravissimo, l'apertura alla vita, quindi l'accoglienza di tutti i figli che Dio dà, ecco, l'unione degli sposi è sempre fecondo e deve essere sempre fecondo perché l'amore di Cristo per la Chiesa è sempre fecondo di grazie, di grazie, di grazie e di figli. Ancora oggi Cristo genera figli alla Chiesa. Ecco, anche Oggi la Chiesa genera figli mediante l'azione di Cristo, anime che si convertono e lo Spirito Santo agisce nel mondo per generare anime a Cristo e alla Chiesa attraverso Cristo e la Chiesa. Quindi l'amore sponsale non può essere chiuso alla vita, mai. Ecco, allora, Padre Pio, quanto era esigente su questo, ma proprio perché voleva tutelare la vera natura del sacramento. Allora, ai genitori che sono fedeli alla trasmissione della vita, primo, e all'amore tra loro, ecco, assicura che Dio sarà sempre presente in quella famiglia e guiderà, illuminerà, sosterrà quei genitori senza togliere le fatiche quotidiane, le fatiche di sempre della vita, ma quella presenza di Dio sarà sempre costante. Ecco, allora preghiamo perché vedete quanta confusione su questo, no? Paolo VI pubblicò il documento, no? Umane Vitae, quell'enciclica, che fu osteggiato tantissimo, ormai ci raccontano i padri anziani, padre Stefano, in quegli anni, appunto, fine anni 60, tutti pensavano che ormai la Chiesa si dovesse aprire alla contraccezione, no? Ecco, e invece Paolo VI, tutto il contrario, no? Riafferma la dottrina perenne della Chiesa. Ci fu grande sconcerto, ecco, tra i teologi soprattutto, i modernisti, ecco, ma il Papa, ecco, fu fedele alla dottrina di sempre della Chiesa e in quel caso trasmise. Ovviamente, docile all'azione dello Spirito Santo, trasmise l'insegnamento di sempre e non può non essere così. L'unione sponsale è sempre aperta alla vita, non può essere messo in atto nulla nell'unione tra marito e moglie che impedisca le nascite, sia chiuso l'unione sponsale, sia chiusa alla trasmissione della vita. Quindi, ecco, questo è uno. È il primo fine, no, dell'unione del matrimonio, la trasmissione della vita. Perché, ecco, è così. Dio è il Dio della vita. Dove c'è la trasmissione della vita, c'è Dio. Dove c'è la morte, la chiusura della vita, c'è solo il male. C'è l'egoismo. Ecco, allora poi si sono cercate di introdurre tanti sotterfugi a questo, finché si è creata la confusione più totale e praticamente di fatto oggi, ecco, tanti, purtroppo tanti anche pastori della Chiesa hanno rinnegato l'insegnamento di sempre sulla Chiesa, sulla apertura alla vita. E questo ha creato tanto male perché, vedete, manca la fedeltà. Allora, tra gli sposi, se manca la fedeltà tra gli sposi, non c'è la grazia per condurre la famiglia santamente, secondo la volontà di Dio. E c'è il peccato, di fatto. Di fatto l'unione matrimoniale diventa un'unione peccaminosa. Appunto, quando negli esami di coscienza, no, nelle varie, diciamo, modelli che si trovano nelle chiese, c'è scritto: è osservato la castità matrimoniale, significa questo, no? Diciamo, hai usato del matrimonio con apertura alla vita, oppure, ecco, hai usato metodi contraccettivi, che è peccato mortale. È peccato mortale usare del matrimonio per scopi, ecco, passionali e basta. Senza l'apertura alla vita. Allora c'è appunto chi è arrivato all'aberrazione, parlo di pastori, teologi, no? Esaltando, no? Le passioni più basse, più animalesche, come se fossero qualcosa di grande, in realtà rimangono passioni basse, ecco. L'unione sponsale deve essere sempre guidata dall'amore di Dio. Ecco, deve essere guidata dalla ricerca della perfezione spirituale, perché proprio, ecco, ci hanno riempito la testa. Ecco, vedete, nel Medioevo erano oscurantisti, platonici, platonismo, per cui il corpo era male, l'anima era bene, quindi tutto ciò che riguardava il corpo era cattivo. E invece adesso praticamente si fa l'errore, cioè proprio platonico, per cui si vuole staccare, diciamo, il corpo, diciamo, dall'anima, come se tutto ciò che il corpo, diciamo, esige, sia un bene a prescindere dall'anima. No, diciamo, anima e corpo sono una cosa sola. Cioè, le passioni sono cose buone se regolate. Ecco, i comandamenti, la castità matrimoniale regola la passione disordinata. Ma la passione disordinata è un male, non è un bene. Appunto, è il corpo che prevale sulla santità dell'anima, sulla perfezione dell'anima. Invece, in tutto, in ogni azione, diciamo, l'uomo deve essere, come una cosa sola. Anima e corpo, siamo una cosa sola, sono io. Ecco, anima e corpo. Quindi il corpo deve rispondere sempre all'anima. Nessun momento il corpo deve essere, sganciato dall'anima, nessun momento, nessuna azione. Allora, certe azioni sono segno di disordine interiore, come, ecco, l'unione matrimoniale senza l'apertura alla vita. È un disordine, un disordine. Bene, allora, Padre Pio assicura questo e fidiamoci dei grandi uomini di Dio, dei grandi santi e maestri. Rileggo: ai genitori insegnava la fedeltà a Dio e tra di loro. Questa fedeltà ai comandamenti di Dio, la fedeltà tra marito e moglie, è la chiave dell'educazione. I figli cresceranno bene, saranno benedetti e protetti se ci sarà questo. Anzitutto la personale, fedeltà a Dio di ognuno dei due coniugi, e poi la fedeltà tra di loro. Quanto è facile oggi tradire, no? Col pensiero, mariti e le mogli, che, se pensate agli scandali, no, che ci sono su internet, no? Quanto marcio, quanta sporcizia, ma anche quanta libertà c'è, nella vita reale. Quanti luoghi diventano luoghi di tradimento e di peccato molto più facilmente oggi che in passato. Quindi, la fedeltà è a rischio. Quante situazioni, no? Quanti, luoghi davvero di peccato. Ma attenzione, teniamoci tantissimo fedeltà a Dio e fedeltà tra gli sposi, tra di loro. Bene, qui poi, gli autori riportano, ancora una volta, le testimonianze di, qua, leggo, poi vi spiego. Le testimonianze di una madre possono dare una sintesi profonda, completa e interessante sul problema dei doveri dei genitori e sulla formazione dei figli secondo Padre Pio. La mamma si chiama Lucia M, e in realtà qui c'è un errore: non è Lucia M, ma è Licia M, che sarebbe Manelli Gualandris. Ve l'avevo già mostrato l'altra volta questo libretto. Settimio e Licia Manelli sono appunto i miei nonni, eccoli qua, un disegnino. C'è il nonno e la nonna al centro, padre Stefano, mio padre è quello più alto, ovviamente, questo qua in fondo, va bene. Poi potete chiedere alle suore della casa editrice questo libretto, Casa Mariana Editrice. Questa è la mia famiglia. Parole di Padre Pio proprio ai nonni appena sposati. Allora, già vi dissi più volte che i nonni andavano spesso da Padre Pio, anzi per motivi, per stare più vicini a Padre Pio, lasciarono il nord Italia e si trasferirono a Lucera per un certo periodo e poi a Roma comunque. Ecco, e quindi andavano spesso da Padre Pio e si facevano guidare spiritualmente. Le grandi scelte della famiglia, ma anche forse le più piccole, venivano fatte con il consiglio di Padre Pio, la guida di Padre Pio. Allora, dice, scritto in questo libretto, una volta, in un momento di buio, ecco, ricordate, no? La nonna appena sposata andò dal Padre Pio con il nonno e Padre Pio disse: "Vi benedirò, questa è la mia famiglia, supererete i 20 figli." E infatti 21 figli, 21 gravidanze, ecco, poi qualcuno non è andata avanti, oppure alcuni bambini piccolini sono morti, come era circa un secolo fa, succedeva spesso. Allora, una volta, in un momento di buio, mi capitò, dice la nonna, di trovarmi a San Giovanni Rotondo e di potermi confessare dal padre Pio. Ne approfittai per presentargli la mia stanchezza a causa dell'assillo quotidiano nella cura della numerosa famiglia. Allora la nonna aveva 8 figli, quindi 8 figli, cioè stanchezza e assillo quotidiano. E dice: "Padre Pio, come devo fare? Cioè, c'ho 8 figli qua." E il padre mi ascoltò e poi con tono forte e insieme affabile mi disse: "Ma tu che cosa vuoi? Lo sai che madre è sinonimo di martire?" Che frase, eh? Madre è sinonimo di martire. Ma il martirio ti porta in paradiso, eh? Subito, subito. Terra, paradiso. Madre è sinonimo di martire. Era un rimprovero, dice la nonna, e un conforto nello stesso tempo. Mi richiamava, illuminandomi e consolandomi. Due punti. Il buio che avevo dentro si dissolse alla luce della missione eroica di madre. Lo sconforto si trasformò in gioia nell'intravedere l'aureola del martirio sul mio compimento dei doveri materni. Ecco quante mamme oggi fuggono i doveri materni, cioè allevare i figli, crescere i figli, educare i figli. E si lasciano prendere dalla fama, dall'estetica, dalla ricerca delle amicizie, dagli sport, dagli hobby e dimenticano i figli o non vogliono figli. Ecco la chiusura alla vita. Non vogliono figli, uno, massimo due, perché poi se no non mi posso divertire, non posso andare in vacanza, non posso, ecco, sembro grossa, sembro qua, sembro là, ma vi rendete conto? Invece, ecco, la nonna sentiva tanta, tanta, però dice, il buio, lo sconforto si trasformò in gioia nell'intravedere l'aureola del martirio sul mio compimento dei doveri materni. E infatti adesso è serva di Dio. Ecco, c'è un processo a Roma, ecco, dove sono morti appunto i nonni, poi è stato aperto lì il processo, la prima fase diocesana è conclusa. Bene. Non c'è bisogno di dire che il Signore e la Madonna mi hanno sempre sostenuto in questo martirio quotidiano, tanto più quando i figli diventarono 13, quelli che crebbero, no? Poi furono 13 dei 21. Questo aiuto mi divenne così naturale che non ci facevo più caso e facevo tutto da me. Una volta il padre mi richiamò anche su questo: "Figlia mia, non credere alle tue forze, perché è tutto l'aiuto di Dio che ti sostiene, altrimenti non ce la faresti per nulla a portare avanti la famiglia con i tuoi 10 figli." Allora erano 10. "Padre, io prego tanto poco perché mi tocca affannarmi di tante cose. So che dovrei pregare molto, ma come devo fare?" Un'altra volta. La risposta di Padre Pio mi venne svelta e sorprendente. Figlia mia, dalla mattina alla sera stai sempre a pregare i tuoi 10 figli di comportarsi bene, di fare questo, di non fare quello. Non è preghiera quella? Come fai a dire che non preghi? Così conclude la nonna. Sì. Solo il Signore è la nostra forza, ce lo ha detto lui stesso, senza di me non potete fare nulla. E ancora, sempre la nonna, prosegue nella sua testimonianza, scusate se mi dilungo, ma visto la lunga introduzione all'inizio, sui temi ecclesiali attuali, adesso però, arriviamo alla conclusione. Scrive ancora, la provvidenza divina e la povertà erano carissime a Padre Pio, non le separava mai. Provvidenza, ecco, Dio provvede sempre a tutto, e povertà. Non le separava mai e cercava di farle amare sempre insieme. La provvidenza fa chinare Dio verso le creature. La povertà fa elevare i cuori delle creature verso Dio. La provvidenza assicura il pane quotidiano, la salute necessaria, il lavoro indispensabile per la vita. La povertà assicura il distacco da questo esilio, la speranza nella patria dei cieli, il guadagno dei beni celesti, come disse Gesù. Queste riflessioni mi sono venute spontanee ripensando a una lontana confessione con Padre Pio. Si era allora nei tempi più tristi dell'ultima guerra mondiale. La scarsità dei mezzi di sostentamento pesava dolorosamente su tutti. Nella nostra famiglia si era ridotti persino a dormire su tavole coperti alla meglio senza molte delle cose ritenute necessarie. In quella confessione me ne lamentai col padre, esprimendo la mia grande pena nel vedere soprattutto i bambini dormire a quel modo senza poter provvedere in nessun modo. Ricordo che Padre Pio prima mi ascoltò attentamente, poi mi chiese, deciso: "Ma i tuoi bambini stanno tutti bene, sì o no?" "Sì, padre, stanno veramente tutti bene." "E allora? Ci sono di quelli che tengono i loro figli nell'ovatta, con tutte le comodità, e ne hanno sempre una addosso. I tuoi bambini invece non hanno dove dormire, ma stanno sempre bene. Che vuoi di più?" Conclude la signora. "Giusto, povertà e provvidenza, ossia ricchezza di grazia e di salute. Che cosa volere di più?" In altra circostanza la signora chiede al padre come comportarsi per far pregare i figli. "Padre, come debbo fare? Mi accorgo che pregano male, si distraggono con facilità, c'è chi scappa da una parte, chi fugge dall'altra, i più grandi tendono a sfuggire alla preghiera, chi pensa a scherzare. Padre, come fare? Che fare?" Risposta: "Tienili stretti, tienili stretti." La signora conclude e commenta: "La natura dei figli segue la sua china comoda degli istinti ciechi e i ragazzi ne sono vittime inesperte se non vengono tenuti a freno con la disciplina. Responsabili siamo noi genitori, a cui tocca questo vigile sforzo di tenerli stretti. Compito duro, è vero, ma doveroso quanto mai, poiché si tratta della salute prima dei nostri figli." La catechesi di Padre Pio a 1.000 mamme era quella della Sacra Famiglia di Nazareth e quella del testo di Matteo, per cui quando si fa la volontà del Padre Celeste nella famiglia, ogni donna diventa sorella e madre di Cristo come Maria e quindi ricca dell'arte dell'educazione come Maria, che educò il Figlio di Dio. Era il cammino della perfezione a cui Padre Pio indirizzava il papà e la mamma e anche i figli. Voleva la perfezione cristiana. Era il cammino della perfezione. Non era uscito Padre Pio da genitori che avevano onorato i loro doveri verso i figli? Sì. La pedagogia attuale nella formazione dei figli, molto legata alla cultura corrente, frutto di una psicologia senza Dio, è ben lontana dalla scuola di Padre Pio. A tal proposito vale la pena di ricordare un lamento profetico di Padre Pio che risale agli anni 30, quindi un secolo fa quasi. "Avremo una generazione di mamme che non sapranno educare i loro figli. Parole di Padre Pio. Ancora nei primi anni 60 ripeteva: i nostri figli non avranno lacrime per piangere gli errori dei genitori. Non vorrei trovarmi nei panni dei vostri figli e dei vostri nipoti. È l'età nostra. Adesso, questi anni qua. Quali situazioni familiari vedeva il suo sguardo che si spingeva lontano? Vedeva la situazione della famiglia odierna, di questa nostra civiltà del peccato, vera e propria anti-civiltà. Concludo qui adesso veramente con la parte che riguarda gli adulti, poi il prossimo paragrafo, dovere verso i genitori. Un giovane coniuge padovano, da pochi giorni divenuto padre, si reca a San Giovanni Rotondo. Non era la prima volta, subito al mattino, durante la messa, col pensiero raccomanda a Padre Pio la sua creatura. Poi, durante la giornata, mentre il padre passa tra la folla, ripete mentalmente la sua raccomandazione, quest'uomo, a Padre Pio, senza parlargli, da lontano, non poteva avvicinarlo. Finalmente, il giorno dopo, si confessa e poi gli dice: padre, sono papà da pochi giorni, sono felice, vi raccomando mio figlio, lo affido a voi, padre. Padre Pio risponde: figlio mio, è la terza volta che me lo dici. Preoccupati tu piuttosto di vivere da buon cristiano. Padre Pio orientava i genitori alla missione essenziale della famiglia, quella di trasmettere la vita, di allevare i figli come figli di Dio e di condurli in paradiso. Questa missione esige dai genitori una vita veramente cristiana. Il peccato personale nei coniugi è il primo nemico della formazione e educazione dei figli. Bene, abbiamo già commentato queste ultime frasi, quindi adesso vi lascio veramente e preghiamo davvero la Madonna, Padre Pio, che benedicano le nostre famiglie tutte quante. Siamo una generazione, ecco, Padre Pio si lamentava: non vorrei essere nei panni dei vostri figli e vostri nipoti. Mamme che non sanno fare più le mamme, papà che non sanno fare più i papà. È la crisi di oggi. Allora preghiamo con tanta fiducia, ma facciamo la nostra parte. Viviamo veramente ricercando quella perfezione cristiana che Gesù vuole da noi. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Allora concludiamo con una preghiera. E la preghiera è proprio, soprattutto il rosario, la sorgente delle grazie, quindi abbiamo bisogno di grazie. Preghiamo rosario su rosario, le grazie pioveranno e poi vi do la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Il Signore sia con voi. Per intercessione dell'Immacolata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ave Maria e a presto.